Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti con una pioggia battente davanti agli studi di Controradio. Iniziamo la newsline di quest'oggi. Un buongiorno nuovamente dalla redazione. Martedì 23 aprile, foto notizie dai giornali di oggi sui nostri canali crossmediali riguardano la neve, le grandinate e la pioggia che si sono abbattute anche sulla nostra regione. Viti e arnie sotto la neve e l'agricoltura in ginocchio. Dalla Repubblica, nevicate e gelate dopo l'inverno più caldo di sempre. Dal Corriere, il Tirreno a Betone, Val di Luce sotto la neve beffe. Allora cerchiamo di fare il punto quanto mai importante della situazione collegandoci con il LAM. Matteo Rossi quest'oggi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che giornata sarà?
Ma non ci sono grosse variazioni rispetto a ieri, ancora una giornata molto instabile, quindi con rovesci, piogge sparse e ancora quota neve intorno ai 1000 metri. Ieri è scesa anche al di sotto, soprattutto in Garfagnana siamo arrivati anche fino ai 600-700 metri. Non sono previste grosse variazioni, quindi ancora temperature piuttosto basse e precipitazioni che nel pomeriggio interesseranno un po' tutta la regione a carattere sparso, cioè saranno alternate chiaramente a tratti, la pioggia cesserà ma poi riprenderà, per cui ecco, sono fenomeni molto intermittenti ma che interessano un po' tutta la giornata. Domani non cambia molto la situazione, leggero miglioramento forse, nel senso che forse la giornata peggiore sarà quella di oggi, ieri e oggi, e poi lentamente il tempo migliora, ma direi fino a giovedì saranno ancora molto probabili le piogge, ecco, alternate magari a schiarite, il tempo un pochino più variabile fra domani e dopodomani.
Le temperature sono sempre sotto media?
Sì, siamo sempre al di sotto della media di 2, 3, 4 gradi, per cui ecco, temperature più simili diciamo a quelle di marzo che non aprile.
E allora naturalmente c'è attesa per la giornata del 25 per le numerose iniziative di piazza, ma faremo il punto domani. Grazie nel frattempo a Matteo Rossi, grazie all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8:40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 23 aprile Eike Schmidt, candidato a sindaco di Firenze per la coalizione di centrodestra. Mercoledì 24, Cecilia Del Re, candidata a sindaco di Firenze per Firenze Democratica. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Dopo i gravi incidenti sul lavoro accaduti a Firenze e provincia, RSPP di Firenze, da sempre in prima linea nel promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e consulenza, vuol dare un suo contributo, offrendo il suo corso per datori di lavoro, obbligatorio per legge, gratuitamente ai primi 30 iscritti, azzerando di fatto il suo costo, 378 euro. Il corso, svolto da RSPP Firenze, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, permetterà al titolare di azienda di operare in autonomia, in salute e sicurezza sul lavoro, eviterà pesanti sanzioni amministrative e penali e il fermo dell'attività produttiva. Il corso è gratuito per i primi 30 iscritti e scontato per i successivi. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info@rsppfirenze.it o chiamalo 055 32 45 165.
L'associazione La Rossa presenta la 10ª edizione di Primo Maggio Alari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle 4 piazze intorno al castello del Borgo di Lari, al teatro Julian Assange, lavoro in sicurezza, voci e pratiche di lotta contro le morti sul lavoro e la repressione delle rivendicazioni, in collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi si alterneranno ben 9 gruppi, tra i quali La Ballotta Continua, Luta Page, Hotel La Salle, 71 GPM, Lorenzo Niccolini, Batucada a Gogo e ancora Spazio Bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
Contro Radio.
Dieci minuti, sguardo ai giornali locali di oggi, le prime notizie. Dicevamo, la questione delle dichiarazioni shock dell'imprenditore al report, infortuni, colpa di operai deficienti. Dalla Repubblica di Firenze il virgolettato, bufera su Alberto Franchi, patron di un'azienda del marmo, il sindacato sciopero. Gli incidenti sul lavoro nelle cave di marmo di Carrara, qui si fanno male i cavatori perché sono deficienti. Franchi, a capo della Franchi Umberto Marmi, grossa azienda di Carrara quotata in borsa, non si limita alla battuta, insiste, argomenta il perché la colpa degli incidenti sul lavoro sarebbe delle vittime. Il cronista di Report registra: è bufera. E si arriva allo sciopero, anche come annunciavamo, indetto per domani dalle 9 di CGIL Fillea, Filcacisl e Fenial UIL, per protestare contro le affermazioni dell'industriale del marmo. Cavatori deficienti e scatta lo sciopero di taglio basso anche sul Corriere. Fuori onda dal report sugli incidenti dell'imprenditore del marmo, accuse polemiche. Avremo in diretta i sindacati oggi pomeriggio nel nostro spazio di approfondimento serale di Newsline per annunciare la mobilitazione. Massini legge Scurati in piazza Signoria per il 25 aprile. Lo dicevamo, fra le iniziative promosse e annunciate ieri in occasione delle cerimonie per la liberazione nella bufera sul monologo di Scurati per il 25 aprile censurato in Rai, Firenze, Prato e Livorno prendono posizione e nel giorno del 79° anniversario della liberazione dal nazifascismo porteranno in piazza il testo. Testo che verrà letto anche sulle nostre frequenze in apertura delle trasmissioni speciali che dedicheremo giovedì alla festa di liberazione, musiche e testimonianze di lotta, resistenza e liberazione dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Il 25 aprile in Toscana, Scurati e non solo, Mattarella a Civitella 20 anni dopo Ciampi, leggiamo di taglio alto dal Corriere Fiorentino, 45-2024, le iniziative e le polemiche. Sergio Mattarella sarà a Civitella Valdichiana per le celebrazioni, una giornata in cui ci sarà l'eco della censura del monologo dello scrittore Scurati e il sindaco di Firenze ha deciso che Massini leggerà il monologo cancellato dalla Rai. Foto notizia sulla Nazione, un partigiano per babbo, Ida Chianesi racconta lo strazio del luglio 44, 10 mesi prima della liberazione.
Mio padre era un comunista e adesso colleziona cose strane. Dice che le amicizie e la rivolta sono vere, solo per chi ha paura e rimane. Mia madre era bellissima, piace fare grandi passeggiate, dice che un figlio un giorno lo farò ed io l'ascolto sempre. Perché mi piace la sua voce.
Diritto all'aborto, il mio corpo, la mia scelta, la mia responsabilità insieme per applicare e non stravolgere la legge 194. Donne Insieme per la Pace di Firenze promuove per oggi una manifestazione dalle 18 alle 19 davanti all'ospedale di Santa Maria Nuova e anche un appello di richiesta ai candidati, alle candidate alle europee. Salutiamo, diamo il buongiorno a Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace, ben trovata.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Allora Marisa, contestualizziamo questa mobilitazione che sta crescendo anche a livello nazionale. La DIRE, la più grande rete dei centri antiviolenza italiani, è in stato di agitazione, ha annunciato che promuoverà azioni di resistenza e monitoraggio nei territori a livello nazionale. Cosa sta succedendo a livello legislativo? Qual è il tentativo del governo?
Beh, il governo ha inserito nel piano di sostegno,
del PNRR, fai riferimento al...
Nel piano del PNRR ha inserito un emendamento che sostiene la possibilità di inserire nei consultori pubblici l'azione delle associazioni che sotto mentite spoglie sono antiabortiste. Cioè c'è un'azione che usa la parte di prevenzione della legge 194 con scopi opposti, cioè che sono quelli di inserire soggetti che vogliono interferire per dissuadere le donne a scegliere.
Ecco, spieghiamola bene, cioè dietro la motivazione di garantire una corretta, tra virgolette, libertà di scelta, queste figure definite pro vita, ma in realtà sostanzialmente appunto antiabortiste, si dicono in ascolto della donna. Cosa invece avverrebbe all'interno di un contesto in cui storicamente c'è un'assenza di giudizio, una presa in carico dei bisogni e dell'autodeterminazione della donna?
Cioè non ci devono essere questo tipo di azioni. La donna si deve rivolgere in un consultorio e esprimere liberamente, senza nessuna azione esplicita o implicita di condizionamento. Come dice l'articolo 2 della legge 194, poi le associazioni che vogliono aiutare la donna possono farlo dopo, come scrive l'articolo 2, dopo la nascita. Prima non ci deve essere alcuna azione di condizionamento, perché lì la donna deve trovarsi con operatori, con personale che gli dà a lei la possibilità di portare avanti le sue decisioni senza alcuna azione di interferenza. Questo mi sembra il minimo indispensabile. Invece attraverso il PNRR, un emendamento ideologico, si vuole agire proprio per legittimare la presenza di azioni che hanno un altro scopo. Quindi noi non l'accettiamo. Perché? Perché quello che viene messo in discussione è proprio una corretta applicazione della 194, che oggi ha molti problemi, che sono quelli per esempio di essere di avvalersi di una rete di consultori più adeguati, che non ci sono assolutamente carenti, dove si debbano portare avanti e dare la possibilità alle donne di utilizzare delle metodiche le più aggiornate possibili e quindi capaci anche di sostenere meglio anche questo momento, che ha anche dei rischi sanitari e che invece sono metodiche, per esempio come la possibilità della somministrazione dell'RU 486, quindi l'aborto chimico, che sono osteggiate. Bisogna fare un'azione, come chiede l'Europa, per impedire quell'erosione dell'applicazione della legge 194 attraverso l'obiezione di coscienza. Sono queste le azioni da fare, non quelle ideologiche che puntano proprio a di nuovo colpevolizzare.
Si parla di un tentativo di vittimizzazione istituzionale, ma da questo punto di vista siamo così distanti dalla Francia che ha inserito il diritto all'aborto in Costituzione?
Siamo distanti, ma su questo noi dobbiamo agire anche nel nostro paese, quindi passare da un'azione che attualmente ci vede in prima linea per difendere la legge 194, per poterla applicare correttamente nel rispetto appunto della decisione della donna, ma anche dobbiamo passare al contrattacco, proprio perché quello che noi dobbiamo affermare è il principio che in merito alla procreazione, in merito a diventare madri o non diventare madre, decide la donna. C'è un principio, diciamo così, quasi costituzionale.
Tutto questo è inserito in un testo che è al centro della vostra mobilitazione, che però è rivolto alle candidate, ai candidati, alle europee. Cosa chiedete?
Sì, noi chiediamo alle candidate e ai candidati alle europee, ma anche ai candidati e alle candidate delle elezioni locali, di impegnarsi per portare avanti questi nostri contenuti, che sono quelli di difendere e non stravolgere la legge 194, quindi di applicarla bene, ma di rilanciare questa battaglia per affermare il principio di autonomia delle donne nella sfera riproduttiva, cioè quel principio di libertà e responsabilità femminile nella scelta di diventare, se e quando diventare, madri. E quindi saremo anche oggi, ma credo che questo avverrà oggi in tutto il nostro territorio, azioni che ci vedono in prima linea. So che al Senato oggi decidono, e questo è inaccettabile, e continueremo questa nostra lotta proprio per riportare i termini della questione all'essenziale. L'essenziale è che non è più pensabile di obbligare nessuna donna a diventare madre o a abortire. C'è un principio di autodeterminazione che noi affermeremo come fondamento della cittadinanza piena delle donne nella società e nei contesti nazionali e mondiali, perché tra l'altro il tema della libertà delle donne è un tema che oggi mobilita tutto il mondo. Vediamo le donne iraniane cosa fanno, cioè non è
assolutamente.
E ricordiamo verrà fermata da questi piccoli tentativi meschini.
Ricordiamo, dal punto di vista nazionale, negli ultimi 5 anni sono stati chiusi 210 consultori alla faccia dell'applicazione della 194 rispetto a queste importanti strutture. L'aborto è totalmente illegale ancora in 22 paesi, il 41% della popolazione mondiale femminile vive in paesi in cui esistono leggi restrittive. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che 39.000 donne muoiono ogni anno per aborti non sicuri e altre decine di migliaia hanno gravi complicazioni di salute. Tornando ad una valutazione politica del nostro contesto nazionale, Marisa Nicchi, lo sapevate, lo prevedevamo che un governo di destra sarebbe arrivato alla fine anche alla 194, diciamo, è un percorso che non vi coglie di sorpresa?
No, non ci coglie di sorpresa, come non ci coglie di sorpresa questo tentativo di inserire le associazioni cosiddette pro-life, ma in verità anti-abortiste, nei consultori. Non ci coglie di sorpresa e non ci rassicura il fatto che dicano che loro non vogliono toccare la 194, loro la vogliono stravolgere. E oggi invece questa legge, che era stato un compromesso, dovrebbe essere più implementata, dovrebbe essere applicata. Sappiamo che oggi non viene applicata da tutte le parti, soprattutto per l'abuso dell'obiezione di coscienza, che vede regioni intere che non garantiscono nelle proprie strutture la possibilità di un'interruzione sicura, rispettosa della privacy. Ecco, non c'è solo questo che è l'obiettivo su cui noi oggi ci mobilitiamo, ma c'è anche la possibilità oggi anche in Italia di fare un passo in avanti per affermare quello che l'Europa, per esempio, ha affermato attraverso l'approvazione della risoluzione che inserisce il diritto di aborto tra i diritti fondamentali della Carta dei diritti europea.
Allora, ci sono dei messaggi che stanno arrivando, vorrei condividerli, ma anche una sollecitazione sintetica sulle dichiarazioni che hanno destato polemica e anche preoccupazione, lo dico anche dal punto di vista proprio degli operatori dell'informazione rispetto alle dichiarazioni della vice direttrice del TG1, no? Boccia, che ha parlato di aborto come diritto, come delitto e non come diritto. Siamo veramente al confine di una narrazione distorta che poi genera, no, un tessuto di percezione distorta che potrebbe essere debole poi rispetto ad anticorpi da avere in termini di resistenza e di lotta per questo tipo di diritto all'autodeterminazione.
No, io sono assolutamente convinta che nessuna donna verrà, diciamo, condizionata da questo tipo di colpevolizzazione, da queste accuse assolute, da questi pensieri assolutamente inaccettabili. C'è una storia millenaria delle donne sul tema dell'aborto, di tutte le donne che si sono autorizzate a farlo in condizioni per cui non sono state spaventate né dal rischio di morte né dal carcere, perché viene dalla storia delle donne questa volontà, quando lo vogliono, di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza. Non è un caso che su questo c'è anche una trasversalità, questo pensiero c'è anche una trasversalità con tutti gli orientamenti culturali, politici, religiosi, altrimenti non capiremmo per quale motivo intorno alla legge 194 c'è un consenso, non capiremmo perché quando è stata attaccata è stata difesa in modo largo, perché tra le donne sanno quanto sia necessario, quanto sia atroce affrontare una scelta che può capitare e farla in condizioni di clandestinità o a rischio della propria salute. Quindi non mi preoccupano queste azioni così violente che vengono fatte, qui oggi tra l'altro ne vediamo uno sviluppo inaccettabile, perché io penso che le donne sappiano cosa fare. Io sul principio della responsabilità, della libertà delle donne, credo che sia quello più giusto a cui affidarsi contro questi tentativi cruenti.
Arriva un messaggio al 342-8104-111 in particolare, che vogliamo leggere in conclusione. 17 anni fa ho fatto l'interruzione di gravidanza per malattia grave del feto. La mia decisione è stata sottoposta alla valutazione di una psicologa che ha confermato la mia scelta. Se non l'avesse fatto, io non avrei potuto abortire. Per me è stata una scelta giusta ma dolorosa. Ancora oggi sento il dolore. L'aborto è una scelta molto difficile. Le donne andrebbero sostenute ed affiancate senza giudizio. E allora ricordiamo l'evento di oggi, il mio corpo, la mia scelta, la mia responsabilità, una manifestazione, un presidio dalle 18 alle 19 davanti all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, molte altre iniziative che verranno promosse sul territorio, aggiornamenti anche sul nostro sito. Grazie a Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace per essere stata con noi. Buona giornata. 29 minuti, stiamo per dare la linea a Milano per il GR di Popolare Network. La riprenderemo subito dopo alle 8.40 con Tutti al Voto negli studi di Controradio Web TV. Ospite questa mattina il candidato a sindaco di Firenze per la coalizione di centrodestra, Heike Schmidt. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 8:30, Popolare Network. Di nuovo una buona giornata, le notizie. Ripartiamo dalla guerra a Gaza. Sono arrivati a 210 corpi esumati dalle fosse comuni trovate all'interno dell'ospedale Nasser di Khan Yunis. Sono stati trovati nella struttura che venne assediata a febbraio per settimane dall'esercito israeliano. Intanto l'indagine indipendente guidata dall'ex ministra degli esteri francese Colonna e presentata alle Nazioni Unite afferma che Israele non ha fornito le prove a sostegno delle sue gravi affermazioni, secondo cui alcuni dipendenti dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, UNRWA, sono membri di organizzazioni terroristiche. Un'accusa, quella di Israele, che nel tempo ha fatto togliere, ha fatto sospendere i finanziamenti da parte di circa 15 stati. E il dossier della Colonna, della ex ministra Colonna, dice anche quanto sia indispensabile per la sussistenza dei profughi palestinesi l'agenzia. Sentiamo allora tutto da Martina Stefanoni.
A fine gennaio Israele accusava l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi di avere tra i suoi dipendenti persone appartenenti ad organizzazioni terroristiche, provocando sospensione dei finanziamenti a valanga da diversi paesi per un totale di 450 milioni di dollari. Tre mesi dopo, Israele non ha ancora fornito prove a sostegno delle sue accuse. Nell'agenzia esistono problemi di neutralità, si legge nel rapporto indipendente presentato ieri e guidato dall'ex ministra degli esteri francese Catherine Colonna, ma la maggior parte delle presunte violazioni citate riguardano post sui social media che spesso seguono episodi di violenza che hanno colpito colleghi o parenti. L'indagine, durata 9 settimane, si basa su più di 200 interviste e incontri con le autorità israeliane e palestinesi e presenta anche una serie di modi in cui le garanzie di neutralità per gli oltre 32.000 dipendenti dell'UNRWA potrebbero essere migliorate. Oltre ai post social, un'altra problematica evidenziata dal rapporto riguarda alcuni testi scolastici utilizzati nelle scuole dell'UNRWA che contengono informazioni definite come problematiche, come ad esempio l'uso di mappe storiche prive dell'etichetta Israele, riferimenti a Israele come occupazione sionista e l'indicazione di Gerusalemme come capitale della Palestina. Si tratta però, secondo l'indagine, del 3,85% delle pagine dei libri di testo e in ogni caso non è sufficiente per giustificare l'accusa israeliana secondo cui i dipendenti dell'agenzia sono legati ad associazioni terroristiche. Secondo Colonna, comunque, il sistema di monitoraggio interno dell'UNRWA, sebbene migliorabile, è già molto solido e l'agenzia resta insostituibile e indispensabile non solo per lo sviluppo economico dei palestinesi, ma anche e soprattutto per quello umano.
In Italia la politica esulta, la destra per la vittoria di Vito Bardi in Basilicata, confermato presidente con oltre il 56% dei voti, staccato di 14 punti percentuali lo sfidante del campo largo Piero Marrese, ma all'interno della coalizione vincente ci sono risultati differenti. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 17,3%, mentre la Lega va male e si ferma intorno al 7%, quasi doppiata da Forza Italia, che registra un considerevole balzo in avanti. Bene anche le liste centriste, quella di Calenda e quella di Renzi, che sostenevano il candidato della destra e insieme arrivano al 15%. Il caso Scurati oggi potrebbe entrare nel consiglio di amministrazione della RAI, anche se non è ufficialmente all'ordine del giorno, ma l'argomento sta monopolizzando anche Viale Mazzini. Il direttore generale Giampaolo Rossi ieri ha liquidato la questione: nessuna censura, ha detto semmai forse qualche errore che verificheremo. Intanto il sindacato dei giornalisti della RAI e anche la Federazione Nazionale della Stampa hanno chiesto chiarimenti, vogliono capire anche se e quale ruolo abbia avuto Giorgia Meloni nell'indirizzare le decisioni dei vertici RAI che hanno portato alla censura ai danni di Scurati. I magistrati stanno analizzando i video, le testimonianze, le intercettazioni per fare luce su quello che sembra essere un vero e proprio sistema all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano, fatto di violenze e sopraffazioni con gli agenti che si coprivano a vicenda per nascondere gli abusi. C'era un clima di paura e umiliazione, ha detto la procuratrice Letizia Mannella, che sta coordinando le indagini. Ieri mattina gli arresti dei 13 agenti di polizia penitenziaria e la sospensione di altri 8 dal servizio. Il tempo per la giornata di oggi: ancora instabile, più schiarita al centro-sud, ancora pioggia al nord, nevicate anche a quote basse, temperature nettamente sotto la media stagionale. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, incidente al chilometro 2700 tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code all'uscita di Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
In occasione della festa di Liberazione, giovedì 25 aprile alle 21, Storie di Villa Triste. Testo e regia di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli e gli attori della compagnia Teatri d'Imbarco. L'immaginaria ricostruzione del processo alla Banda Carità con protagonisti, gli uomini e donne che pagarono per i loro ideali di libertà.
Sapete quanto si spende in gioco d'azzardo in Toscana? Cosa possiamo fare per costruire delle reti di protezione, fare prevenzione e sensibilizzare? Game Lover, giocare senza farsi giocare, e Velia, una prospettiva di genere sull'azzardo. Due progetti regionali di prevenzione e riduzione dei rischi raccontano il lavoro di prossimità, di rete e di informazione e sensibilizzazione, presentando i dati di 3 anni di attività. Ne parliamo a Azzardo, un impegno lungo 3 anni. Martedì 23 aprile dalle 9 alle 13 presso la Biblioteca delle Oblate a Firenze. Iscriviti. Programma completo su gamelover.org.
Per festeggiare i 30 anni di attività, Audioglobe Distribuzione, in collaborazione con Casa del Popolo di Impruneta e Associazione Culturale Lasciut, organizza 3 serate per presentare le ultime produzioni della sua etichetta Santeria.
Sabato 27 aprile alla Casa del Popolo di Impruneta, la tappa toscana di un lungo tour italiano. Massimiliano La Rocca e la sua band presentano in concerto il nuovo album Diamond. Dalle 20 a pericena a cura della Casa del Popolo, inizio concerto alle 22, prezzi popolari. Info, pagine Facebook CDP Impruneta e Audioglobe.
Taglia la corda che mi tiene qua.
I viaggi della Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Attenzione, ci sono ancora alcuni posti disponibili e il termine di prenotazione è prorogato al 30 aprile. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
All'interno dell'informazione di Newsline, nuovo appuntamento con tutti al voto verso le amministrative e le europee dell'8-9 giugno. Quest'oggi siamo a Firenze con Raffaele Palumbo che...
Bentrovati, bentrovata.
Che è insieme a me per una interessante intervista nei confronti del candidato del centrodestra, Heike Schmidt. Bentrovato.
Salve, buongiorno.
Allora, Heike Schmidt si è presentato il 6 aprile scorso in una passeggiata soleggiata per le strade di Firenze, un'attesa molto lunga, dobbiamo dire, non sappiamo se strategica, funzionale o frutto anche di interlocuzioni interne, comunque sia, il 6 aprile è stato, diciamo, il giorno X e da quel momento, poco più di due settimane, tutta una serie di appellativi sono arrivati, Schmidt, che voglio sintetizzare, oltre al sarcasmo sul suo essere tedesco con riferimenti storici per Firenze, che sono ferite ancora aperte, ma poi parleremo di questo suo attaccamento alla città e all'Italia, tanto da volere fortemente la cittadinanza italiana ottenuta nei mesi scorsi. Allora, dicevamo, demolitore, rottamatore, è stato detto per questo suo essere contro molte cose che sono avvenute a Firenze da un punto di vista amministrativo.
Quello era l'appellativo di qualcun altro, mi ricordo.
Esatto, mi aspettavo questa sua reazione. Solo slogan e niente sostanza, un po' è stato quello che ha detto Funaro rispetto al suo evento.
Il giorno che ha presentato 5 slogan, noi abbiamo avuto uno solo e poi sostanza, solo sostanza.
Allora, poi, non conoscitore né delle periferie, riferieni dei quartieri, i famosi 14 quartieri, oppure Funaro,
no,
che
non
si
sono
fa
14, questa è la candidata portaborsa del sindaco uscente, piuttosto ha detto, anzitutto ha tradotto probabilmente con Google un'intervista in tedesco che ho rilasciato a Der Spiegel, in cui ho parlato proprio dei 14 rioni tradizionali di Firenze. Infatti ho detto in quella circostanza non solo il quadrilatero romano al centro, ma anche gli altri 13 rioni.
Però diciamo è stato subito utilizzato, no, dal centro-sinistra per fare polemica.
No, tolto, cioè, a parte, ora non mi aspetto necessariamente che l'altra candidata parlasse fluentemente il tedesco o che utilizzasse magari qualcuno che lo parla invece di Google, ma il problema è anche questo, cioè tradizionalmente Firenze nasce da 14 nuclei che poi si ingrandiscono, si trovano, diventano una città e solo dal 1990 amministrativamente sono 5 quartieri. Il quartiere è qualcosa di amministrativo e naturalmente ci sono, non ha la minima, non avrebbe senso di cambiarlo.
Va bene, va bene, quindi questo insomma è stato chiarito. Ti prometto, Raffaele, sarò breve, però li voglio davvero passare in rassegna perché in poche settimane è stato un fuoco di fila. In vacanza a Firenze per due mesi, candidato col paracadute per questa sua aspettativa rispetto a Capodimonte, candidato della destra nera camuffato da civico fino a Trampiano Italico rispetto all'intervista che lei ha realizzato. Ma come interpreta tutti questi attacchi? Possono corrispondere a un comune sentire rispetto al come si presenta lei a Firenze, oppure c'è della paura per la sua corsa a sindaco dall'altra parte?
Sì, il comune sentire è proprio quello di aver paura di magari non essere più diciamo i dirigenti quasi monarchici della città, perché così è stato indicata la candidata del PD senza primarie, e così è stato l'atteggiamento in questi periodi, in questi ultimi periodi. L'anno scorso il sindaco, tra l'altro il consiglio comunale, si è presentato solo 13 volte, quindi forse un quarto di tutte le sedute, e questo non è molto democratico, cioè questo il sindaco non è e non deve essere il granduca, ma il sindaco deve essere al servizio della città.
Non è che voi aveste fatto primarie, devo dire, cioè le primarie non le ha fatte nessuno in questa circostanza. Però prima di andare nel merito di alcune questioni, perché secondo me poi i fiorentini, come dire, sapere se i quartieri storici sono 18, 17, 19, non credo che gli interessi forse poi molto. Però quel make Florence great again, detto ad un giornale che in qualche modo parla al mondo intero, oltre che a Firenze, non ha avuto paura di essere associato ad un personaggio molto discutibile quale tema.
Infatti, come è ben noto, non l'ho mai detto, era il giornalista inglese che ha cercato di spiegare nelle sue parole il nostro nome della campagna, che è Firenze Magnifica, e l'ha messo così che Eike vuole fare Firenze Magnifica again, e quindi questo, cioè, e tra l'altro non era il primo e l'unico, l'ha fatto anche un altro giornalista della Repubblica, che ha cercato artificiosamente di avvicinarmi a questo. Se si guarda i programmi si capisce che non è non c'è trumpismo, evidentemente,
anche
tutto
se
quanto.
Si guarda, come dire, la sua storia, diciamo così, ecco, lei non proviene da quel mondo lì, per questo la cosa è...
Ho lavorato per 15 anni negli Stati Uniti, però ero sempre supra partes, non ero mai iscritto in nessun partito, né in Italia, né in Germania, né in America, e quindi qui affrontiamo dei temi di Firenze. Non
però a questo proposito, io per esempio ho un ricordo personale molto bello di una mostra fatta con l'ANED, l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, alla biblioteca degli Uffizi, una mostra straordinaria, fu una cosa molto bella, e farla agli Uffizi fu una cosa molto prestigiosa. Lei non si sente un po' in imbarazzo ad avere come compagni di viaggio delle persone dal passato, come dire, vicino ai periodi più bui della nostra storia, persone che magari non hanno voluto rinnegare? Mi riferisco, come dire, alla destra in qualche modo.
Infatti io non credo che ho la destra come compagni di viaggio, cioè io sono sempre stato antifascista, sono membro dell'ANED, abbiamo fatto più convegni e manifestazioni insieme, incluso questa mostra.
Ma infatti non dicevo io, per questo... qualche compagno di viaggio un po' imbarazzante,
tutti questi compagni di viaggio? Io non li vedo, di sicuro non è a Firenze, e sappiamo che anche a livello nazionale chiunque abbia avuto delle nostalgie in questo senso è stato subito escluso dal partito, e quindi questi compagni di viaggi non li vedo, sinceramente. E se ci fossero, nel momento in cui, anche Giorgia Meloni stessa ha messo molto chiaro che chi aveva uscito in questo senso non faceva parte del partito.
Però questa difficoltà a dichiararsi antifascisti, questo tema che è fortissimo anche nei suoi risvolti, insomma, il caso Scurati è quotidianità adesso.
È ora pubblicato anche sul canale social di Giorgia Meloni, quindi è effettivamente che ha messo tutto il monologo lì, così che tutto lo possono vedere e fruire. Cioè, questo secondo me è molto grave. Cioè, c'è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana l'antifascismo, e quindi è di tutti, e quindi non è divisivo, e non dovrebbe essere divisivo. Cioè, era un'esperienza storica terribile. Che appunto sono nato tedesco, cresciuto in Germania, ho iniziato a vivere a Firenze dal 1994 e con interruzioni, come ho detto ero in America per una quindicina d'anni, sono tornato qui anni fa, ho chiesto anche la cittadinanza italiana, però ho comunque sempre mantenuto la cittadinanza tedesca. Cioè io da tedesco, anche se non ero nato, cioè sono nato decenni dopo, ma comunque mi vergogno delle cose che i tedeschi hanno fatto qui in Italia, ma in tutta l'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Io mi vergogno di questo, e per questo sono antifascista proprio sin dall'inizio.
Ecco,
e questo non cambierà mai.
Ci sono cittadini che nel suo, anche nel loro manifestare un loro sostegno, sperando che lei possa diventare sindaco, però le manifestano anche la difficoltà storica, proprio per la sofferenza subita, le ferite aperte di Firenze, se non fosse solo per i suoi ponti, che lei può rappresentare con questo elemento appunto di origine che ha, e che quindi crea una difficoltà all'interno dell'elettorato che comunque guarda a lei con interesse.
Sono poche, ma comunque proprio ieri avevo uno scambio con una mia amica, anche che proprio mi ha raccontato la storia della sua famiglia. Io racconto a lei la storia della mia famiglia, la storia della famiglia di mia moglie, che aveva anche dei martiri che erano proprio lottavano nella resistenza, e quindi ci siamo messi d'accordo, ci siamo chiariti su questo. Io credo che oggi nel 2000 24, non ci devono assolutamente essere queste divisioni, non ci devono essere nostalgie, ci deve essere una chiarezza nella definizione, così come tra l'altro c'era immediatamente dopo la guerra con la Costituzione.
Sui temi che riguardano naturalmente poi la città di Firenze, anche perché come dire, alle volte su delle cose no, penso al tema della casa. Il tema della casa è un tema che sta veramente diventando sempre più grave nella nostra città. Qualcuno sostiene che il comune debba intervenire.
Ma certo, deve intervenire.
Però è un tema molto di sinistra questo, cioè quello dello Stato che interviene.
No,
è un tema molto. Come dire?
Appunto, cioè talvolta vengono associati alcuni temi con la sinistra, come l'ecologia. L'ecologia nasce conservatore,
sì, che, assolutamente,
cioè, negli anni 60, però diciamo Montanelli che si impegna per la natura,
assolutamente,
per
assolutamente, il mito della foresta
sembrerebbe una cosa,
certamente, certo. Però l'intervento dei come dire, come accade con Obama, con i too big to file, eccetera. Diciamo così, l'intervento, la mano dello Stato sembra una cosa socialista, sovietica, diciamo,
no,
in qualche modo.
Dipende come si fa, in realtà. Dipende come si fa. Sicuramente se un comune che si con un governo che si chiama, con una giunta che si chiama di sinistra o di centro-sinistra, fa un social housing per gli anziani, dove l'appartamento che costa di meno costa 1200 euro al mese, si capisce che di sinistra non è, perché non ci sono, la maggior parte dei fiorentini in pensione non possono nemmeno arrivare a queste cifre. Sicuramente se una giunta, come è stato fatto ieri, proprio all'ultimissimo momento prima di finire, dà in regalo un complesso grande, enorme come il Sant'Orsola a un investitore immobiliare internazionale, in questo caso francese, questo per una cifra simbolica di 10.000 euro all'anno, quindi meno di un euro al metro quadro, cioè questo è un regalo, questo non è un prezzo simbolico, e quindi questo non è, cioè non c'è proprio nulla di sinistra in questo. Tra l'altro vediamo anche negli altri paesi, le case popolari vengono costruite in America anche da sindaci dei repubblicani, in Germania dai cristdemocratici. Quindi
lei ha detto investitori, non speculatori, no? Sintetizzando come attrattività anche economica.
Certo, ci sono anche speculatori, effettivamente.
Alle volte
è difficile, si vede dopo, questo è un contratto di 50 anni, può essere anche che i primi 10 anni sono virtuosi, poi viene comprato, come succede in continuazione, da un altro fondo e siano da uno speculatore. Queste sono tutte cose che succedono, l'abbiamo visto tantissime volte, e quindi è importante semmai un public-private partnership, cioè un partenariato tra il pubblico e il privato, oppure anche il comune in prima persona.
Quindi in qualche modo punterà a replicare il modello Uffizi come gestione anche e come intercettazione di interessi sulla città?
Esattamente, questo che abbiamo visto fatto l'esperienza alle Gallerie di Uffizi, in piccolo l'idea è questo. Molte di queste cose si possono effettivamente declinare anche per tutta la città.
Senta, ma a proposito di Uffizi, il successo forse è stato quantitativo? Cioè io mi domando, in quel successo dopo il Covid, eccetera, quanti fiorentini siano stati coinvolti? Questo è un problema per questa città, forse lo è sempre stato, però come dire, è una cosa che manca molto, vedere, cioè sapere che gli Uffizi sono veramente frequentati in maniera straordinaria e sapere che il fiorentino, o in senso lato, diciamo così, colui che abita la comunità, partecipi a quel successo. Invece fiorentini forse non li abbiamo visti molto.
E così era quando sono arrivato nel 2015 agli Uffizi. Uffizi era proprio una macchina turistica per i turisti, e pochi fiorentini sono arrivati. Quindi abbiamo preso alcune misure, abbiamo introdotto il biglietto annuale, anche il biglietto annuale per le famiglie, che con una fortissima riduzione si può andare. Tra l'altro, e questo è forse l'elemento più interessante, di saltando le file, certo. E quindi abbiamo avuto più di 10.000 fiorentini che hanno acquistato questa tessera annuale, e quindi 10.000 fiorentini che vengono regolarmente al museo e vedono le opere d'arte. Abbiamo raddoppiato la quota per le scuole. Questo non significa ovviamente che se una scuola arriva la settimana dopo Pasqua e la mattina stessa cerca di avere dei biglietti per il per entrare agli Uffizi, che necessariamente li trova, però le scuole che vengono, che fanno la prenotazione alcune settimane o alcuni mesi prima, riescono assolutamente adesso, con il raddoppiamento delle quote, riservato alle classi delle scuole. Abbiamo in primis anche offerto per esempio un ciclo di conferenze gratuito ogni mercoledì pomeriggio, che in questo momento con il nuovo direttore è interrotto, ma ha già dichiarato che lo vuole riprendere con un nuovo format presto. Questo l'abbiamo introdotto e abbiamo fidelizzato molti fiorentini, specialmente durante il Covid. Moltissimi ci hanno seguito anche attraverso i nostri canali social.
Però abbiamo una cosa, per esempio a Milano sognano, che è il museo della moda. Quel museo della moda ha dialogato con il resto della città, si è visto poco quello, forse.
Il museo della moda è stato riallestito e quindi l'abbiamo riaperto a fine novembre, inizio dicembre dell'anno scorso, però anche durante il periodo della ricongettualizzazione del museo abbiamo sempre fatto delle mostre tutti gli anni, sempre in concomitanza con la fiera di Pitti Uomo, e quindi anche questo era importante. Lì vengono 1.500-2.000 giornalisti della moda giù del mondo, che abbiamo un dialogo attivo con gli imprenditori della città.
Heike Schmidt, siamo in conclusione, abbiamo pochi minuti, cerchiamo di affrontare alcuni temi che ci sollecitano anche i nostri ascoltatori. Le tranvie. Innanzitutto, come è venuto qui lei oggi? In taxi?
No, io sono venuto qui in macchina, un amico mi ha dato un passaggio che doveva andare nella stessa direzione. Sarei arrivato mezz'ora prima se non ci fosse stato l'ingorgo del traffico.
Il problema traffico a Firenze. E allora ci chiedono. Problema. Cosa pensa di fare? Togliere le tranvie? Non
certo
pensa di dover limitare l'uso delle auto? Chiariamo questo punto in sintesi.
Allora, sappiamo che dal momento in cui esistono le tranvie non c'è una singola macchina in meno sulle strade di Firenze. In alcune strade, lì dove ci sono le tranvie, dove le strade sono più ristrette, anzi c'è più traffico e quindi anche più inquinamento. Tuttavia, la tranvia di per sé, ci vuole assolutamente un trasporto pubblico per tutti, accessibile a tutti, e tutto quanto che è stato costruito naturalmente rimane, però lo vorremmo modernizzare. Inutile di avere queste tecnologie degli anni 80, che in altre città già dalla fine degli anni 80 non si utilizzano più, di alimentarle dall'alto con la selva di pali. Questi è necessario un investimento, però possiamo rendere la città più bella grazie a questo. Per quanto riguarda le linee da costruire, dobbiamo anche vedere dove servono di più, perché sappiamo molto bene che il collegamento con l'aeroporto, il collegamento anche con Careggi è qualcosa che funziona, che molti amano effettivamente, per raggiungere l'ospedale in tempi più brevi. Tuttavia questo è anche sintomatico, perché funziona il collegamento radiale di Firenze con i quartieri fuori, anche al di là della città di Firenze, nella città metropolitana di Firenze, e anche al di là della città metropolitana di Firenze. Quello che è anche importante, pensando all'ecologia tra l'altro, ci sono tantissimi binari delle Ferrovie dello Stato non utilizzati, abbiamo 15 stazioni ferroviarie di cui solo 4 vengono utilizzate. Riutilizzare anche questi per il trasporto collettivo significa che costa molto di meno, ma anche molto più ecologico, evidentemente, utilizzando quello che già c'è, modernizzando quello che c'è, che esiste già, e di mettere effettivamente in un sistema tutte le forme di trasporto. Il trasporto individuale però è anche necessario, non possiamo raccontarci delle storie, è necessario per andare specialmente nei piccoli negozi, è necessario per le persone che non vivono vicino a una fermata, e quindi ci vuole un'idea integrata del trasporto in città.
E allora, i diritti civili sono un elemento fondamentale, vediamo manifestazioni quotidiane adesso sulla questione del diritto all'aborto e insomma seguiamo con apprensione quello che potrebbe succedere all'interno dei consultori. Lei innanzitutto è favorevole all'aborto?
Io personalmente penso che lo Stato non, a parte il fatto che questo non è questione del sindaco, perché non decide il sindaco.
No, è una questione etica personale.
Io penso che lo Stato non dovrebbe guardare nella pancia dei suoi cittadini, lo Stato non deve guardare dentro alle case dei suoi cittadini, almeno che non c'è l'ipotesi di un reato, ovviamente. E credo che questa è una questione molto molto personale. Dal punto di vista morale, ognuno deve decidere per sé. È una decisione, come sappiamo, molto molto difficile, molto molto difficile, e quindi io capisco argomenti pro e contra, ma ultimamente è una decisione della mamma, della potenziale mamma. Effettivamente ci sono anche tanti casi che sappiamo, dove per esempio la madre ha delle malattie, oppure dove c'è stato uno stupro, effettivamente, e quindi una legislazione come l'abbiamo visto in alcuni stati dei stati dell'intera America mi trova fortemente contrario.
E ripete spesso: quando sarò sindaco, oppure la salutano come se già lo fosse, e dice molto spesso anche: il momento è ora, no? Un po' uno degli slogan.
È il momento.
Crede davvero?
Payoff, ecco. Si chiama tecnicamente.
Crede davvero che Firenze si possa risvegliare il 10 giugno a destra?
Non a destra, perché noi siamo al centro, io sono l'esponente di civico, però il centro-destra c'è per dare un'alternanza a un'amministrazione che si è chiamato a parole di sinistra, che però non ha fatto niente di sinistra. Ha fatto qualcosa di sinistro, anzi parecchio, ma non di sinistra. Quindi
vuole fare lui qualcosa di sinistra, secondo me. Questa è la cosa che andremo.
Infatti, ora non voglio dire, però un messaggio che ci è arrivato è: se il PD invece che Funaro avesse candidato Schmidt, puntini puntini. Questo è un po' un
La fanta politica è un po' come il fantacalcio, sinceramente.
Non l'appassiona.
Non mi appassiona. Purtroppo abbiamo così tanti problemi da risolvere nella realtà, che fino a questo momento di occuparmi di fantacalcio, di fantapolitica, non ho trovato il tempo, sinceramente.
In ogni caso, lei, anche ai napoletani, in questo momento lei si sente di dire: ich bin ein Fiorentino.
Ma quella è una citazione famosa di Kennedy, effettivamente, e quindi sarebbe una cosa che, cioè, all'epoca ha avuto l'applauso di tutto il mondo libero, effettivamente, e quindi no, per quanto riguarda i napoletani, ho tanti amici a Napoli, perché nel Golfo di Napoli, a Napoli stesso, ho sempre fatto, ho regolarmente fatto le vacanze in questi ultimi, non anni, ma decenni. Ho molti amici, sanno tutti che tifo la Fiorentina, tra l'altro ho anche a Capodimonte un dipendente che lo zio di un calciatore della Fiorentina, Mandragora, e quindi questo lo sanno tutti, e quindi sono sempre stato pienamente trasparente su questo. Certamente ci sfotiamo ogni tanto su queste nostre preferenze diverse.
Lei ha detto Fiorentina, quindi chiama stadio. Forse sullo stadio faceva meglio a non intervenire ancora, perché è stato un tallone di Achille che ha mostrato al centro-sinistra.
Davvero? Perché?
Essendo stato in commissione come elemento, insomma.
Una commissione tecnica, ed il nostro compito era proprio quella di verificare tra i progetti che sono stati presentati quali rispettano, e tra l'altro non solo per lo stadio era un solo elemento, ma soprattutto per la riqualificazione di tutti questo emicerchio nel quale è inserito da una parte lo stadio, poi altre parti, cioè la maggior parte delle parti poi sono state esclusi dal POC, quindi qualcuno di quelli che non hanno vinto potrebbero teoricamente anche vedere se è il caso di fare ricorso, ma questa è un'altra domanda. Cioè, noi abbiamo un compito puramente tecnico di vedere quali di questi progetti effettivamente era quello migliore, con tutte le prescrizioni della soprintendenza che poi sono state adottate dal Ministero della Cultura all'epoca di Franceschini, e poi anche alle norme esistenti del codice dei beni culturali e del paesaggio. Non aveva nessun ruolo politico, cioè la questione della commissione non era facciamo lo stadio, abbattiamo lo stadio, che sarebbe legalmente impossibile, che era già stato dichiarato monumento nazionale, non era la questione dove facciamo il stadio. Queste sono tutte state decisioni di natura politica. Invece nella commissione era la questione tecnica, quale dei progetti rispetta meglio questi criteri.
Si confronterà con Funaro prossimamente? È una cosa che la candidata ha auspicato, un confronto pubblico lo prevede, e cosa spera per questa campagna elettorale, insomma, che è molto breve ma anche intensa?
Ah, spero di vincere, naturalmente. Per quanto riguarda Funaro, qualche settimana fa per puro caso ci siamo trovati nello stesso ristorante, due tavoli accanto, è andato benissimo, non abbiamo litigato,
non coltelli, c'era nessuna, non sono volati, diciamo,
coltelli, no, niente, e poi ci siamo visti al maggio musicale. Naturalmente ci sarà prima o poi anche un confronto stile americano, come la candidata del PD se lo auguro, e naturalmente penso di vincere anche questo.
E magari qui a Controradio possiamo farlo.
Lavoreremo per questo, lavoreremo per questo. Grazie ad Heike Schmidt, candidato del centrodestra per la corsa a sindaco di Firenze, trasmissione riascoltabile sui nostri canali cross mediali. Domani preannunciamo che ci sarà la candidata a sindaco di Firenze per Firenze Democratica, Cecilia Del Re. Grazie Schmidt.
Grazie ancora, buona giornata a lei.
Buona giornata a tutti.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
Momax, internet al massimo. Che si tratti della tua azienda o della connessione di casa, Momax ha la soluzione per te.
Con Momax avrai la fibra ottica ad alta velocità e non solo, una rete neutrale interconnessa ai più importanti centri mondiali per garantirti il top della qualità.
E poi la rete wireless che permette di collegarti ovunque sei nelle zone coperte da Momax. Comunica e condividi senza limiti con Momax.
Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 28 alle 11 Annalisa Cuzzo Crea parla di Omaggio alla Catalogna di George Orwell.
Controradio.
Hit list.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio con Giustino Terenzi.
Hit list.
In onda il sabato alle 20 e replica la domenica alle 10:30 e in podcast.
Hit list. Solo su Controradio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8:40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 23 aprile Heike Schmidt, candidato a sindaco di Firenze per la coalizione di centrodestra. Mercoledì 24 Cecilia Del Re, candidata a sindaco di Firenze per Firenze Democratica. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Stopping.
Alle 9.14 minuti, sempre in Newsline, sempre su Controradio, dopo Tutti al Voto, riascoltabili anche sui nostri canali crossmediali. Vi dicevamo, tanti messaggi stanno arrivando, tanti spunti anche per le prossime interviste che faremo. Prossimo ospite domani, Cecilia Del Re, Firenze Democratiche, poi continueremo, il candidato di sinistra Dimitri Palagi, la candidata di Italia Viva Stefania Saccardi la prossima settimana e ancora. Ma adesso parliamo di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il conflitto israeliano-palestinese è stato uno dei temi discussi ieri nel Senato Accademico dell'Università di Firenze, che ha raccolto le indicazioni emerse in una lettera destinata all'opinione pubblica presentata dai rappresentanti dei direttori di dipartimento. Tacciano le armi, la ricerca resti libera, in sostanza quello che è emerso. Su questo magari ci confronteremo nelle prossime ore proprio con quei docenti, tanti e personale tecnico che hanno sottoscritto invece la lettera proprio indirizzata agli organi d'ateneo.
E infatti vi ricordiamo che quest'oggi alle 21 in Via delle Mimose, siamo all'Isolotto, siamo a Firenze alla Sala Fiaba, ci sarà un incontro organizzato in collaborazione tra le varie realtà cittadine, una conversazione con padre Bernardo, proprio il priore di San Miniato al Monte, sull'impegno per la pace che tutti siamo sempre più chiamati qualche modo ad agire, secondo gli organizzatori. Don Luca Niccheri, buongiorno, ben trovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei, ascoltatori.
Parafrasando un comico di qualche tempo fa, si fa presto a dire pace, diciamo così, è un concetto molto ampio che ciascuno si può tirare per la giacchetta da una parte o da un'altra. Lei quando parla di pace a cosa pensa?
Io sono debitore di un concetto biblico di pace che non è un concetto diverso dal concetto romano dell'assenza di guerra, ma è la realizzazione completa della persona. Quindi pace è fraternità, è prosperità, è vita.
E infatti questo è un passaggio fondamentale, evidentemente. Questo momento, pensando all'Ucraina, alla Russia, al Medio Oriente, alle altre 36 guerre in corso, l'Iran che parla di legittima difesa, insomma, parlare di pace in questo momento è cosa assai concreta, direi.
Lo è. La fila metteva oltre all'idealità la competenza per andare a fare i suoi tentativi di pace. Penso al Vietnam, che avrebbe, se accolta, avrebbe evitato migliaia e migliaia di morti. Io non ho questa competenza, per cui non ho ricette da proporre, e in ogni caso le ricette nascono dall'incontro, dal dialogo, dall'ascolto reciproco e dalla rinuncia alla sopraffazione. Quello che spetta a noi, credo, è tenere alto questa esigenza di una pace in tempi in cui mi sembra che invece abbia una gran voglia di guerra. Allora, io sono la prima generazione, io sono del 62, sono la prima generazione che non ha conosciuto la guerra in Italia. I miei genitori hanno conosciuto la guerra. Spero di rimanere.
E di vedere altre generazioni che continuino a non vedere
altre generazioni
la guerra,
che partano di qui e non tornino indietro.
Speriamo davvero che questo messaggio sia il più possibile condiviso e concretizzato, insomma, in quelle che sono poi scelte politiche a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Noi ricordiamo un evento importante, Beati gli operatori di pace, che si terrà questa sera, frutto di una condivisione. Molte le realtà che animano l'incontro alle 21, Sala Fiaba, Via delle Mimose 12, con padre Bernardo. L'incontro organizzato in collaborazione appunto fra varie realtà cittadine, ed è una conversazione con l'abate di San Miniato sull'impegno per la pace che tutti e tutte siamo sempre più chiamati ad agire. Grazie a Don Niccheri per essere stato con noi.
Buona giornata. Shut up the views.
alle 9:22 minuti. In conclusione di Newsline vogliamo prenderci 5 minuti e dedicarli tutti a Francesco Nuti, alle iniziative, al premio che è stato istituito, fortemente voluto e pensato dalla figlia, e ci sarà una seconda serata all'interno del premio Francesco Nuti che si terrà proprio questa sera. La prima si è svolta il 10 aprile, un tributo all'arte, all'artista, ma ci colleghiamo con le direttrici artistiche dell'evento, del doppio evento. Silvia Groppa, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, ciao Chiara, ciao Raffaele, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
C'è anche Anna Maria Malipiero con te, se non sbaglio,
sì.
Vero? Eccoci.
Sono qui accanto a Silvia, ciao Raffaele, ciao Chiara.
Grazie per questo doppio collegamento, perché noi non ci stancheremo mai di raccontare, di ricordare, di celebrare, di tenere vivo insieme a noi Francesco Nuti, naturalmente, per cui quest'oggi a Firenze alle 23, la seconda serata, siamo al cinema La Compagnia. Raccontateci tutto voi, naturalmente.
Allora, intanto volevo scusarmi da parte di Ginevra, e che insomma è quasi alla fine dell'università, si sta laureando in medicina, e questa mattina ha avuto un contrattempo perché deve discutere la tesi a distanza, insomma. Quindi nulla, un bacio da parte sua, insomma,
grazie,
a tutti,
grazie.
Quanti.
Raccontiamo di questa serata, sì.
Raccontiamo di questa serata, avremo tanti ospiti stasera che si scambieranno sul palco, a partire da Giovanni Veronesi, Giuliana Desio, i musicisti Stefano Cocco Cantini e Riccardo Galandini, insieme a Giovanni Nuti, e poi ci sarà una novità, una giovane novità del panorama cinematografico, con Damiano Gavino, che ha vinto il Ciak d'Oro l'anno scorso con l'ultimo film di Ferzan Ospetek, e siamo molto fieri, orgogliose del percorso intrapreso quasi un anno fa, e siamo grate per il supporto, la vicinanza e l'aiuto soprattutto delle persone che da subito hanno creduto in questo progetto, realizzando quello che è il sogno di Ginevra, cioè premiare l'arte contemporanea attraverso il ricordo del suo papà, che con questo premio rimane vivo e continuerà nel tempo, ce lo auguriamo vivamente, e riuscire a far riconoscere, ma anche conoscere ai ragazzi della sua generazione, il cinema del suo papà, ma anche il cinema degli anni 80 e 90, che hanno fatto un bel pezzo di storia del nostro cinema italiano tutto. Quindi vi aspettiamo numerosi. Mi preme ringraziare soprattutto una persona, che è Antonio Mazzeo, il presidente del Consiglio della Regione Toscana, che è stato lui che ha voluto per primo insistere ad omaggiare Francesco Nuti con un doppio appuntamento, ospitati dal bellissimo cinema La Compagnia, che ringraziamo tutto lo staff appunto per l'accoglienza e per la collaborazione, ma anche il presidente della regione Eugenio Giani, il
le
premio Globo d'Oro,
sì,
dell'associazione.
Sono stati presenti in prima linea, nello spirito proprio, nella concretezza, sì, di voler dare un supporto tangibile a questa manifestazione, a questo premio. Anna Maria, io vorrei chiederti, facendoti magari anche in qualche modo espressione del desiderio di Ginevra, dicevamo, un premio per un riconoscimento a giovani emergenti. Francesco Nuti lo potremmo definire ancora un regista e un autore contemporaneo nelle sue sperimentazioni, era davvero un apripista, fortemente però legato al territorio, ma nello spirito che Ginevra ha voluto dare anche a questa iniziativa, come vorrebbe che venisse ricordato e venisse conosciuto suo padre nella sua arte?
Guarda, proprio tramite, diciamo, questi eventi, che poi era da tempo che si pensava appunto con Ginevra di istituire questo premio, poi quando abbiamo saputo che Silvia doveva preparare questa rassegna, e allora per noi è stato, diciamo, l'occasione giusta, anche perché Silvia, e qui la ringrazio personalmente da parte mia e da parte di Ginevra, ha veramente, cioè, ha messo tutto l'amore e tutta la sua professionalità, cioè chi meglio di lei poteva realizzare, diciamo, questa nostra volontà. E la volontà nostra è quella poi di portarlo avanti anche per i prossimi anni, facendolo diventare sempre più grande, capito?
E questo è quello che vorremmo che arrivasse al pubblico di questa sera, ma anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che hanno seguito sempre con noi non solo l'arte ma anche tutta la storia di Francesco Nuti, e che fosse anche elemento di partenza per una conoscenza ulteriore, no? Di condivisione rispetto
anche
al pubblico nuovo.
In tante persone Francesco è... Io l'altro giorno ho incontrato un amico che ha avuto una disavventura amorosa e gli ho chiesto, ma insomma, ma che combina? Gli ho detto, ma come è andata? Ti ha lasciato lei? E lui mi ha risposto, mi ha lasciato lei ma l'ho deciso io. Mi ha lasciato lei ma l'ho deciso io. E continua, ed è andato avanti così un quarto d'ora, diciamo così. Forse lui non si è neanche reso conto che Francesco era accanto a noi in quel momento, ed è stato un momento bellissimo che mi ha fatto ripensare anche all'appuntamento di questa sera, la seconda serata del premio Francesco Nuti, la prima di una lunga serie di edizioni. Ci auguriamo alla compagnia, abbiamo detto.
Grazie.
E allora Stregati sarà la proiezione di questa sera, Giovanni Veronesi, Giuliana Desio, Stefano Cocco Cantini, Riccardo Gallardini, che dal vivo ci suoneranno il motivo musicale della colonna sonora del film scritta dal fratello Giovanni Nuti. Grazie a Silvia Groppa e Anna Maria Malipiero per essere state con noi, salutateci e date un abbraccio naturalmente a Ginevra.
Grazie a voi. Chiara, Raffaele, vi aspetto stasera, non mancate come tutti gli altri radioascoltatori, mi raccomando.
Grazie a voi.
Ciao. Grazie di cuore,
un bacione, grazie.
A questa sera.
Love a little man, love a little man, love a little man on the way. Oh my friend, lonely heart, seek your soul over pain. Love a little man, let's go all the way. Love a little man, love a little man, love a little man on the way. Make your fate and play your card tonight.
Ci salutiamo a pochissimi secondi dalle 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, martedì 23 aprile 2024, pioggia di messaggi tra Nuti e la politica, potremmo dire questa mattina, la newsline torna la mattina alle 8, tra poco Mirko Roppolo, poi arriva Benedetto Ferrara, l'informazione di Popolare Network, la nostra informazione regionale alle 12:45, Giovanni Barbastro, Giustina Terenzi, non avete nessun motivo, poi Domenico Guarino di nuovo alle 18:15 e la nostra programmazione serale per cambiare stazione, come si diceva, veramente in tempi che a Mirko Roppolo